Apriamo le nostre Bibbie, Efesini capitolo 1. Allora, quanti di voi ricordate alcune delle benedizioni che abbiamo in Cristo? Qualcuno? Allora, vogliamo ripassare velocemente. Perché è importante che noi conosciamo quello che abbiamo nel Signore, come l'esempio che hai usato domenica scorsa. Non vogliamo essere come Mr. Yates, quel contadino che aveva tanta ricchezza sotto i suoi piedi, ma lui non riceveva nessun beneficio perché era l'ignorante di quello che lui aveva, della vera ricchezza che lui aveva. E anche noi tante volte come credenti, noi non viviamo la pienezza dello Spirito Santo, non viviamo la gioia dello Spirito Santo, perché noi non sappiamo chi siamo in Cristo e non sappiamo quello che noi abbiamo in Cristo. Quindi brevemente abbiamo finito domenica scorsa con il settimo cosa che abbiamo ottenuto in eredità, ma vogliamo ripassare brevemente le cose che abbiamo visto anche domenica scorsa. La prima cosa, noi siamo stati scelti, la Bibbia dice, prima della fondazione del mondo. Questo vuol dire che Dio, in Romani 8, dichiara che coloro che Lui ha preconosciuti li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine di Suo Figlio. Quindi questo, in poche parole, dichiara che prima che Dio ha creato l'universo, Lui sapeva già quelli di noi che avrebbero ricevuto col nostro libero arbitrio il dono della grazia di Dio in Cristo Gesù. Dio sapeva, Dio prima di cominciare, Lui sapeva che Adamo avrebbe ribellato, che il peccato e la morte si sarebbero entrati nel mondo, che tutti gli uomini avrebbe seguito le sue orme nella ribellione e nel camminare lontano da Dio. Lui sapeva che Cristo doveva venire nel mondo a morire e Lui sapeva già tutti noi che avremmo accettato questo dono con nostro libero arbitrio. Eppure, sapendo come eravamo, ci ha scelti lo stesso. Amen. No? Come ha detto anche l'esempio, no? Quando i bambini devono scegliere le squadre. Io in alcuni sport ero bravo, ma in altri sport non ero bravo. Per esempio il calcio non sono molto bravo, perché in America non è molto, almeno ai miei tempi non era molto praticato, no? Quindi nel calcio sarei io l'ultimo scelto, magari neanche scelto, vabbè, vieni con noi, no? L'ultimo rimasto lì. Ma Dio mi ha scelto, anche sapendo te e tutto quello che avresti combinato in questa vita, ti ha scelto lo stesso. La seconda cosa, siamo stati adottati. E abbiamo visto come l'adozione è una transazione permanente. Quando lo Stato di un governo dice questo bambino è stato adottato, è permanente. I genitori non possono dopo un mese dire guarda, mi dispiace, questo bambino Monello lo voglio dare indietro. Non è come una cosa che compri al centro commerciale. Quando l'adozione è finale, quel bambino è il figlio di quel genitore, per sempre. E noi, che eravamo orfani, eravamo soli. Quest'estate abbiamo portato i bambini a Gardaland, per la prima volta. 11 anni che abitiamo qui. Io padre mancante che sono, ogni anno promettevo ai miei figli di portarli a Gardaland e poi per un motivo o l'altro, cose della chiesa oltre, non ho mai potuto portarli, ma questo anno li abbiamo portati e Silvana, come i bambini non potevano andare su certe cose, giostre si dice, no? Quindi abbiamo fatto un po' turni, quindi Silvano voleva fare quello dell'Atlantide e quindi lei è andato là, io avevo tutti e tre figli, dovevo andare nella parte dei piccoli, no? Quello. E quindi stavo camminando e di solito tenevo sempre Giuseppe per la mano e camminavamo su questo sentiero e però per un attimo lui era un po' indietro di me e ho guardato che lui era lì vicino a me e ho visto che Abigail e Josh erano indietro di lui. Quindi ho detto, vabbè, gli altri due sono indietro perché lui non voleva tenere la mia mano, no? Ma veramente vi giuro, fratelli, ho fatto 4 passi. Ho fatto 4 passi, ho girato e Josiah non c'era più. Ma veramente 4 passi. Cioè ho girato per neanche 10 secondi, neanche 5 secondi. E ho girato, c'era Abigail e Josh, e ho detto, ma dov'è il bambino? E non vi dico, fratelli, abbiamo messo 4-5 minuti a trovarlo. Sai che paura. Sono andato anche da quelli che lavoravano nel garden e sai, chiudete i cancelli! Dico. Invece qua, ma sicuramente sarà qui in giro, questo era tutto tranquillo, no? Io ero fuori di testa. Quindi ho detto a Abigail, Josh, tu vai là, e io sono un po' tornato indietro. E dopo 4-5 minuti ho visto lui da lontano e lui girava, piangeva e cercava me, no? E quando pensavo di questo fatto di essere adottato, no? Pensavo a quel momento di Giusaia, cioè come potrebbe sentire un orfano, no? Uno che non ha genitore. Penso che la maggior parte di noi abbiamo avuto genitore, penso che la maggior parte abbiamo avuto genitori che ci amavano anche. Ma pensate di essere un orfano, di essere solo in questo mondo. E Giussai in quel momento lui piangeva proprio dirotto perché ho perso papà e mamma. Ma noi siamo stati adottati da Dio. Amen. E quando Dio ci ha adottato, noi ha detto, boh, lui sapeva già tutto quello che avremmo combinato quando ci ha adottato. No, non è come un genitore che adotta un bambino qui sulla terra, non si sa quello che succederà nella vita di quel bambino. Ma sapete che il Padre Celeste sa quello che accadrà nella tua vita domani e fra 20 anni. Eppure ci ha adottati. E lui ha detto, Craig, Silvana, voi tutti quanti, voi siete i miei figli. Voi appartenete a me, quando siete bravi, quando siete cattivi. Comprendete? Perché tante volte noi credenti, anche io pensavo così quando ero molto ignorante di quello che la parola di Dio insegna, che magari sì, sono nato di nuovo, Dio mi ha perdonato, però magari se sbaglio poi sono fuori dalla famiglia, poi devo rinascere di nuovo, no? Cioè questo rientrare, riuscire nella famiglia di Dio. Avete mai pensato che è così? Ma non è così, non è così. Come i miei figli sono i miei figli quando sono buoni e sono i miei figli quando sono monelli. E io li amo, magari non sono contento del loro comportamento, ma il mio amore per loro non cambia mai. La terza cosa, nella Diodati è scritto che siamo stati grandemente favoriti nell'amato, ma letteralmente la parola nel greco è caritou e vuol dire siamo stati resi accettevole. Siamo stati resi amorevole. Quindi Dio ci ha accetta. Dio ci ha accettato. E tante volte per noi credenti è difficile credere veramente che Dio mi abbia accettato. Ma la parola di Dio dichiara questo. Siamo accettati nell'amato suo figlio Cristo Gesù. Magari quello del mondo, la tua famiglia, altri non ti accettano. Ma Dio ti ha accettato, ti ha incluso, ti ha reso amabile davanti al suo cospetto. La quarta cosa, siamo stati redenti. E anche qui c'è molta confusione perché tante volte noi pensiamo della redenzione come il perdono, ma è diverso, perché la quinta cosa è il perdono dei peccati. Molti credenti accettano Cristo, sono nati di nuovo, realizzano il perdono del peccato, Dio mi ha perdonato, ma non realizzano che loro sono stati redenti. E perciò magari anche per anni dopo che sono credenti continuano a sbagliare in certe aree della loro vita. Perché il perdono del peccato hanno realizzato, ma non la redenzione. La redenzione è una parola del mercato dei schiavi. Quando un schiavo veniva comprato, redento, ma non per essere schiavo di un altro, lui veniva redento, qualcuno pagava un prezzo per la sua liberazione e lui veniva dichiarato libero. Noi non abbiamo schiavismo qui in Italia, ma potete immaginare, io vado a una persona che non conosco neanche, lui è lì sul pedestallo, chi mi dà 100, chi mi dà 150, venduto, 150 euro. Per noi è un concetto molto strano, ma se tu vai nel Sudan, oggi ci sono cristiani che vengono rapiti dai musulmani e vengono venduti nei mercati di schiavi, in certe zone del Sudan. E quindi io compro questa persona che non conosco neanche e dico: adesso tu sei un uomo libero. La redenzione per un credente vuol dire che Cristo, eravamo schiavi di Satana, eravamo legati da lui, eravamo intrappolati nel peccato, nel male, e Cristo ci ha redenti, ci ha comprati con il prezioso sangue suo e ha detto: Craig, tu sei libero. Satana non ha nessun potere sulla tua vita. Amen. Satana non ha nessun potere sulla tua vita, fratello e sorella. Voi credete questo? La parola di Dio lo dichiara. Non credete la bugia di Satana. Vedi, hai sbagliato di nuovo, sbaglierai ancora, vedi che ti ho legato. È una menzogna. Se noi crediamo le bugie di Satana, rimarremo in un certo senso legati dalle sue bugie. Ma se noi crediamo la parola di Dio, noi dobbiamo dire: Satana, io sono stato redento. Quindi vuol dire liberato dal peccato. Per un figlio di Dio il peccato non ha nessun potere, solo quello che noi permettiamo, no? È normale se tu guardi film pornografici cadrai nella concupiscenza. È normale se tu magari apri il tuo orecchio alla sussurria di altre gente, tu cadrai nel peccato di sussurrare, di criticare, di sparlare. Comprendete? Noi come credenti siamo liberi, ma se noi apriamo noi stessi al peccato, peccheremo. Però la nostra posizione in Cristo è una posizione di libertà. Noi siamo liberi. La quinta cosa, il perdono. Quindi in merito a quello che Cristo ha fatto, siamo stati perdonati. Siamo stati perdonati ieri, saremo stati perdonati, il Signore ci perdonerà oggi e ci perdonerà anche domani. Mia nonna, che adesso in gloria col Signore, lei diceva, una volta c'era, sapete che in America i credenti non bevono alcolici, e c'era un uomo che aveva accettato il Signore, nato di nuovo, e poi dopo un po' di tempo, una volta mi sembra è andato in un bar, ha bevuto qualche birra con un suo amico, no? Mia nonna mi diceva: quello là, lui sì, era nato di nuovo, ma adesso deve nascere di nuovo di nuovo. che facevo, perché lei ha anche questo modo di parlare, molto contadina, e ha detto: ma guarda, non penso che è proprio così, no? Che deve addirittura nascere di nuovo un'altra volta. Magari se ha peccato davanti a Dio deve chiedere perdono al Padre, ma non deve nascere di nuovo di nuovo. E anche noi credenti a volte sbagliamo, e Satana vuole farci credere che Dio non ci può perdonare più. Ma cosa vai a fare, cosa vai a fare andare in quella chiesa questa mattina? Cosa vai a fare a leggere la Bibbia? Perché preghi? Sei ipocrita, hai fatto questo, hai fatto quello. Satana vuole condannarci. Ma lo Spirito Santo dice, Craig, confessi e io sono fedele a perdonarti e purificarti da ogni peccato. Quindi come credente noi confessiamo i nostri peccati. E dobbiamo credere che Dio ci ha perdonato. Comprendete? Dio vuole che siamo un popolo di fede, un popolo che crede la sua parola. E Giovanni scriveva, vi scrivo queste cose che non pecchiate. Quindi la volontà di Dio è che non pecchiamo. Però se uno pecca, cosa dice la parola di Dio? Abbiamo un avvocato con il Padre, Gesù Cristo. E quindi abbiamo il perdono dei nostri peccati. La sesta cosa, Dio ha rivelato la sua volontà a noi. Qui in Italia, anche negli Stati Uniti, ci sono molti programmi, qui c'è uno porta a porta, no? Ogni sera c'è questo pannello di esperti, no? C'è il criminologo e c'è il sacerdote, il teologo, e c'è il politico, e c'è la psicologa, no? E tutti stanno lì con Bruno Vespa a discutere, ah, come mai questo gioventù, no? Che direzione sta facendo, no? E loro in pratica sono ignoranti sia delle risposte, delle radici dei problemi, e secondo le risposte a questi problemi. Non hanno né la conoscenza di qual è l'inizio di questa cosa, questo male, e neanche la risoluzione di questo male. Ma un credente che è nato di nuovo per 5 secondi sa già che solo in Cristo Gesù questo mondo avrà speranza. La gioventù in Italia in Cristo sarà liberato da fare porcherie e altre cretinate nelle aule della scuola superiore. Questa nazione ha bisogno di Cristo, è solo Lui. Quindi anche un credente appena nata, che ha fatto la prima elementare, è più intelligente e ha più sapienza dei più sapientoni del mondo. Perché sapete, la gente di questo mondo non hanno risposte. Loro non hanno risposte. Loro pensano, se il governo butterà 5 miliardi per un progetto per i giovani, quello risolverà. Ma non risolverà niente. L'uomo deve cambiare dentro. È una cosa spirituale. Il problema dell'uomo è il peccato. E il peccato non va da un psicologo che ti mette un balsamo sul peccato. Il peccato, bisogna ravvedersi del peccato. E bisogna cercare il perdono in Cristo. Numero 7, abbiamo ottenuto un'eredità. Noi siamo coeredi con Cristo. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni? Io non vi chiamo servi, vi chiamo... Cosa ha detto? Nessuno sa? No, figli? Amici? Amici? Ve ne rendete conto? Che Dio dice, Craig, tu sei mio amico? Perché dice, un padrone non dice ai suoi servi quello che sta per fare, ma come voi siete i miei amici, io vi dico tutto. Vi racconto tutto. No? Come anche noi, col migliore amico, migliore amica, no? Raccontiamo tutto, no? Gesù dice, voi siete i miei amici. Noi abbiamo un'eredità in Cristo. Perciò nessun figlio di Dio dovrebbe mai vergognarsi di essere un cristiano, non dovrebbe mai vergognarsi di Gesù Cristo, non dovrebbe mai invidiare le persone di questo mondo. Perché anche per quanto bene materiale uno potrebbe avere, tutto quello perirà un giorno. Ma l'eredità che abbiamo in Cristo Gesù durerà per l'eternità. L'ottavo cosa, in versetto 13, che non abbiamo visto domenica scorsa, è che siamo stati sigillati. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Voi sapete, nel mondo antico il sigillo cosa serviva? Non si usa più tanto il fatto del sigillo, magari si mette un timbro, ma il timbro è un po', sai, è una macchia su una carta. Il sigillo, anticamente, voi sapete, no? Siete europei, sapete meglio di me cos'è un sigillo, no? Un re, quando deve mandare un documento, un trattativo, un patto con un'altra nazione, una cosa molto importante, lui metteva un sigillo, anche su magari una cassa di oro, che doveva essere trasportato da un castello all'altro, mettevano sigilli, no? Era legato con la cosa, con del spago o del cavo, quello che era, e poi veniva messo questo sigillo in cera che aveva il timbro del re, era il suo, suo sigillo, ma era il suo segno, in modo che chi si azzardava di aprire qualcosa sapeva che se io apro questo, quel re là mi ammazzerà. Quindi il sigillo dello Spirito Santo sulla nostra vita è due cose, ma la prima cosa è un segno di proprietà. Quando Paolo dice che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo, Dio ha messo il suo timbro sul tuo cuore e lui ha dichiarato a tutte le schiere diaboliche e a tutto il mondo: questo appartiene a me. Questa è la mia proprietà. Secondo voi, se noi apparteniamo a Dio, Dio è capace di attenerci? Gesù ha detto: io tengo tutti nella mia mano. Solo il figlio della perdizione. Il sigillo di Dio sulla nostra vita è un segno di proprietà. Craig, Vincenzo, Luigi appartengono a me. Io ho comprato la loro anima con il mio prezioso sangue. E guai a chi cercava di rompere quel sigillo, finché non arrivavo alla sua destinazione. Quindi se con gli uomini, con un re umano, c'era la pena di morte per chi apriva quel sigillo finché arrivava al suo destinatario, quanto di più il re dei re? Se Dio ha messo il sigillo per marcarci come sua proprietà, ha messo il sigillo anche per garantire che noi arriveremo alla destinazione. E questa è la seconda cosa che vediamo in versetto 14. Ricevendo il sigillo, la fine di versetto 13, dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Quindi il sigillo dello Spirito Santo nella nostra vita è il segno della proprietà di Dio sulla nostra vita, ma è anche la garanzia, perché pegno può essere tradotto anche garanzia, anche capara. È la garanzia di Dio che noi arriveremo fino in fondo. Non è la garanzia di Pastore Craig, non è la garanzia di qualche nostro parente, non è la garanzia di Bill Gates o quell'altro messicano che è più ricco di lui. E quindi è la promessa di Dio a noi. Quello di noi che abbiamo comprato casa, sai, tu vai a guardare la casa, ah, è bellissimo, sì, lo voglio prendere. Tu con la bocca puoi dire mille parole che tu lo ami, che il giardino è meraviglioso, che non vedi l'ora di entrare in quella casa, no? Però qual è la dimostrazione che veramente lo vuoi comprare? Quando sganci i soldi, no? Perché quel proprietario di casa si, bah, sì, tu parli che vuoi comprare la casa, ma mostrami vera intenzione. Quando abbiamo comprato la casa a Cairano, a quel tempo le banche non davano 100%, e quindi abbiamo dovuto dare 20% del prezzo della casa, e grazie ai miei suoceri che ci hanno dato questi soldi abbiamo comprato la casa, quindi 20%. Sapete, fratelli, io quando ho dato 20% del prezzo di una casa, perché per noi erano tutti i soldi nel mondo, no? Secondo voi era sicuro di comprare quella casa? Voi conoscete la legge in Italia, o no? Se tu dai la capara e torni indietro, lo perdi. Quindi erano 17.000 euro. Secondo voi ho preso questo impegno senza avere la certezza che io comprerò questa casa? Certo che avevo la certezza, scherzi? Io avevo l'assicurazione della banca che mi avrebbe dato il mutuo. Avevo già tutto firmato. Io non ho dato quei soldi finché tutto non era sicuro. Sicurissimo. Eppure anche fra gli uomini, anche contratti sicuri a volte possono sfrantumare, disfarsi. Ma secondo voi il contratto di Dio si potrebbe disfare? Se Dio ha dato il pegno, la garanzia, lo Spirito Santo in noi, anche questo è bello, cioè per me già la presenza di Dio nella mia vita è una cosa bellissima. Ma Dio dice, questo è solo un assaggio di quello che tu sperimenterai in gloria. Questo è solo la capara. Il resto ti sta aspettando a casa mia. Per me il linguaggio è chiarissimo. Cioè, quando noi diventiamo figli di Dio, cioè, è una cosa permanente. A volte qualcuno mi chiede, ma tu credi che uno può perdere la salvezza? Io non credo che un credente può perdere la salvezza, perché è anche un termine sbagliato. Io posso perdere le chiavi della mia macchina. Amen. Perché perdere una cosa è come tu fai senza neanche volerlo. Giusto? Ho perso le chiavi della macchina. Ma perdere la salvezza... non credo proprio che perderò la salvezza. Io ci voglio tenere con tutta la mia anima. Rifiutare la salvezza, sì. Un uomo può rifiutare la salvezza, rigettare la salvezza. Ma qui il linguaggio nel Nuovo Testamento è chiarissimo. Dio ha dato a noi lo Spirito Santo, e questa è la garanzia di Dio, non è la mia garanzia. Comprendete? Quando Dio ci dà lo Spirito Santo non è dipendente su di te, è la garanzia di Dio. A volte per noi è difficile credere questo, ma è così. La Bibbia lo dichiara, che Dio ha preso un impegno per sempre con noi. E a volte qualcuno mi chiama, ma se io faccio questo posso perdere, se io faccio quello. E io dico, ma se tu sei un figlio di Dio non vuoi fare quelle cose, almeno... penso, no? Ah, ma se io vado con una prostituta perderò la salvezza? Ma se tu vuoi andare con una prostituta forse ti devi convertire. Ah, se io ammazzo qualcuno perderò la salvezza? Ma se tu vuoi ammazzare qualcuno non sei salvato nel principio. Perché Giovanni nella sua prima epistola dice, chi è nato da Dio non può perseverare in peccato. Questa è quella che la parola di Dio dice, non la vostra religione da un'altra chiesa. Chi è nato di Dio non può perseverare nel peccato. Se uno persevera nel peccare, vuol dire che non è nato di nuovo. Anche se magari ha gridato alleluia, ha pianto, è venuto qui inginocchiato sul tappeto, che sapete nelle chiese... tante volte, ah, quello si è convertito, dopo un mese, boom, ha ammazzato 50 persone. Ma forse non era veramente convertito. Perché ricordate, c'era quattro tipi di seme, cioè il seme era unico, ma quattro tipi di terreni. Giusto? Abbiamo già studiato in Luca. Il seme era unico, le quattro terreni erano diverse. Nella Chiesa evangelica tutti e quattro di quelle persone sarebbero chiamate convertiti, no? Uno che ha ricevuto con gioia, alleluia, gloria al Signore, no? Però le cose di questo mondo hanno soffocato la parola di Dio. E quindi si è perso per la via. Ma biblicamente è solo il seme che è stato messo nella buona terra che ha perseverato fino alla fine è quello salvato. Quindi tante volte nel mondo del cristianesimo, secondo noi quella persona era convertita, ma solo il Signore sa queste cose. Quindi noi, un credente, anche dopo la conversione, ha ancora il libero arbitrio. Io penso che anche un credente ha il libero arbitrio. Io potrei dire, io non voglio più la tua salvezza, Gesù. Ma io credo che uno per perdere la salvezza dovrebbe fare questo. Non perché hai perso la pazienza, non perché hai detto una piccola bugia, oh, quello ha perso la salvezza. Se fosse una cosa così fragile, siamo spacciati tutti quanti. Amen. Perché vuol dire che tu devi vivere in modo perfetto ogni minuto della tua vita, no? Se tu vai a casa questa sera e litigi con la tua moglie, no? E pecchi, se Cristo torna in quel momento, perderai la salvezza? Non credo proprio. Non è così effimera questa cosa che Dio ha fatto. È eterno. E non so per voi, io sono contento che è così. Sono molto contento che Dio ha messo il suo timbro su di me. E ha detto, Craig, io sarò con te fino alla fine di questo mondo. A me è una grande fonte di forza e di riposo. Amen. Molti credenti non hanno scoperto il riposo in Cristo. Il riposo in Cristo è riposare in quello che Cristo ha fatto. Perché tanti credenti pensano, sai, devo evangelizzare, devo leggere 1000 capitoli al giorno della Bibbia, devo andare a ogni culto, devo fare questo, e così Dio mi accetterà, sarò gradito da Dio. No? Io ho vissuto per tanti anni così, perché mi era stato insegnato così. Che devo essere in prima linea, che devo essere un missionario, che devo fare questo, devo fare quello. E posso dirvi che mi ha portato un esaurimento. E quando ho scoperto la grazia di Dio, che in Cristo Gesù sono stato sigillato, che Dio mi ha adottato, che non è una cosa così fragile come io credevo, questo rapporto che ha col Padre. È un rapporto che ho per l'eternità. Quindi quando qualcuno mi dice, tu credi che io non puoi perdere la salvezza? Io dico, ma io non ho intenzione di perderlo. Amen. Voglio stare più vicino al Signore possibile. Quindi non penso neanche di questo rischio. Voglio camminare col Signore tutti i giorni della mia vita, camminare la Sua parola, e sono sicuro in questo, sicuro in quello che Cristo ha fatto per me. In versetto 15, Paolo, perciò anche io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi. Quindi Paolo ha scritto da Roma questa lettera, lui sentiva dai altri fratelli le buone cose che Dio stava facendo a Efeso. E lui dice, io ho udito della vostra fede e del vostro amore. Sapete, per me, fratelli, la cosa che mi dà più gioia di ogni altra cosa? Di sentire della fede e dell'amore dei fratelli di questa chiesa. No, di sentire, ah sai, quel fratello è venuto a trovarmi in ospedale, o quel fratello, sai, mi ha aiutato, quel fratello ha fatto questo, dico, mamma mia, che bello, che bello, che bello di sentire della fede e dell'amore. Non è bello però quando sento, ah, quel fratello ha criticato te, ha criticato la chiesa, parlato male dei fratelli della Chiesa. Questo non è per niente bello. Ma Paolo ha dichiarato: ho sentito della vostra fede e del vostro amore per tutti i santi, non solo quelli della Calvary Chapel, ma per tutti i figli di Dio. Versetto 16: non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia un spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Quindi, qual era la preghiera di Paolo per questi credenti? E come dovremmo pregare anche noi per la Chiesa? Che ognuno di noi possiamo conoscere Cristo pienamente. Non ha scritto nella Efesini che dobbiamo identificare i demoni che regnano sopra Montebelluna. Non ha detto che dobbiamo conoscere le sette chiavi per la prosperità. Lui ha pregato che loro potevano conoscere, avere sapienza e rivelazione. Quindi da versetto 1 a 14 Paolo ci ha dato un elenco di quello che abbiamo in Cristo, e da versetto 16 fino a 23 lui prega che loro possano realizzare questa cosa. Ok? Anche domenica scorsa abbiamo visto alcune di queste cose, ma se voi non lo appropriate, se noi come credenti non realizziamo, abbiamo una rivelazione per lo Spirito di queste cose, non ci gioveranno nulla. Non dobbiamo solo conoscere, sì, sono stato adottato, sono stato perdonato, no, conoscere qua. Dobbiamo conoscere qua. Dobbiamo avere una rivelazione. E io prego per ognuno di voi che potete avere questa rivelazione di chi siete in Cristo Gesù. Vi garantisco che cambierà la tua vita. Dove lavori non cambierà, la tua famiglia, i colleghi non cambieranno, ma tu cambierai. Comprendete? Non è il Veneto che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare. E noi cambiando cambieremo il Veneto, o l'Italia, o il mondo. Noi abbiamo bisogno come credenti di avere una rivelazione nella conoscenza di Lui. Paolo, scrivendo ai Romani, dichiara che siate rinnovati nelle vostre menti, che potete conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Secondo voi come possiamo conoscere la volontà di Dio? Dalla parola di Dio, studiando la parola di Dio. Purtroppo molti di noi siamo pigri spiritualmente, e non è una cosa bella. Ma Paolo pregava che loro potevano avere questa rivelazione, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia un spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente, che illumini gli occhi del vostro cuore. Questa è la versione riveduta, nella Diodata dice illumini gli occhi della vostra mente. In realtà tutti e due erano un pochettino, la parola chiaramente è vostra comprensione interiore. Quindi di illuminarci dentro, che abbiamo questa rivelazione spirituale, affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati. Quindi quello che abbiamo già visto, questo è il link delle cose che Dio ha fatto per noi. Paolo sta pregando che, ok, vi ho elencato quello che avete in Cristo, ma adesso dovete comprenderlo pienamente. Dovete avere una rivelazione dello Spirito Santo. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, quindi sappiate che conoscete per sicuro a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva? Dove è riservata questa ricchezza? Tra i santi. Sapevate che c'è una ricchezza tra i santi? Separati dai santi non c'è. Secondo me Paolo sta dicendo: voi insieme, tra i santi, c'è questa ricchezza spirituale. Alcuni dicono: ah, ma non c'è bisogno di andare in chiesa, io leggo la Bibbia a casa, ho il mio rapporto con Dio e sto bene così. No, caro fratello, tu vivi in ribellione totale contro la parola di Dio. Perché Ebrei 10:25 dice: non abbandonate la radunanza come fanno alcuni. Anzi, è meglio che lo leggiamo. Non abbandonate la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti a fare. Anche in mezzo a noi ci sono quelle che sono solite e loro abitudini di non venire in chiesa. Ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi Paolo lì scriveva che se voi vedete che il ritorno di Cristo è vicino, quanto di più dovete stare insieme per incoraggiarvi, per esortarvi. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Quindi Paolo ha pregato che anche noi a Montebelluna possiamo conoscere la speranza che Dio ha messo davanti a noi, la ricchezza che noi abbiamo tra i santi e la potenza di Dio che opera in noi. Voi credete nella potenza di Dio? La potenza! Woo! No? Ma non bisogna gridare delle potenza che diventa potente. È potente anche se dice potenza. La potenza. Perché la potenza di Dio non è gridare forte. La potenza di Dio è lo Spirito Santo dentro di noi. Tante chiese vogliono gridare, saltare. Questa è la potenza. No, quella non è la potenza. Questa è anche carnalità, io direi. La potenza di Dio è una cosa molto più forte di saltare e gridare. E vediamo cos'è questa potenza. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Quindi lui prega che possiamo conoscere questa immensità della sua potenza verso di noi. Questa potenza efficace della sua forza egli ha mostrato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Quindi qual è la potenza che opera in noi? Niente meno della potenza della resurrezione. Quanti di voi avete mai visto un animale o una persona morire? Penso quasi tutti, no? Avete visto un cucciolo, un uccello? No? Non è strano, no, che in un secondo c'è quell'uccello, no? E penso che gli uccelli abbiamo visti tutti, no? Cade dal nido, magari cerchiamo di curarlo, poi muore, no? Non è strano che in un secondo quell'uccello, cioè, lo spirito è dentro, no? E poi muore. E poi è come questo pulpito, no? È una palla di piume, di carne. Che lo spirito è lasciato con l'essere vivente, anche con gli umani. Nel mistero della vita, ancora per i grandi scienziati un enigma, è un mistero, è sconosciuto, la vita. Chi può dare la vita a una cosa inanimata? Solo il Signore. E Paolo dice che questa potenza che ha preso una cosa inanimata, il corpo di Gesù, che era uguale come i nostri corpi in tutti gli effetti, solo senza peccato, Il corpo di Cristo era morto come questo pulpito. E Dio lo ha rianimato. Paolo dice: questa è la potenza che è dentro di voi. Quindi, secondo voi, se Dio è capace di dare vita a una cosa che non ha vita, non è capace di prendere cura dei tuoi problemi, dei tuoi debiti, del tuo problema al lavoro, con la famiglia? Io penso proprio di sì. Anzi, se Lui è capace di creare vita, una cosa che è impossibile per l'uomo, anche se ci hanno provato, stanno provando da tanti anni a creare la vita da non vita, è senza successo. Se Dio è capace di creare la vita, lo spirito, il suo divino alito, mettere in una cosa inanimata e farlo vivere, quanto di più Lui può prendere cura di ogni nostro problema. Questa è la potenza che è in noi. Ma noi dobbiamo credere per essere efficacia. Senza la fede, dice Ebrei, è impossibile piacere Dio, perché chi viene a Lui deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore coloro che lo cercano. Noi come credenti, se non abbiamo fede, noi non possiamo piacere Dio, nessuna cosa che facciamo. Dio vuole fede da noi, Dio è contento quando crediamo la Sua parola e viviamo di conseguenza. E qui Paolo prega per gli Efesini e anche per noi, che noi fratelli di Montebuna possiamo conoscere la potenza di Dio nella nostra vita. Questa potenza efficacia della sua forza egli ha mostrato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra in cielo. Quindi in versetto 21 ancora quella che ha fatto questa potenza di Dio in Cristo. Al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Cosa ci sta dicendo Paolo? Che Dio, la potenza di Dio che è in noi, che ha risuscitato Cristo, non solo lo ha risuscitato, ma ha messo Cristo sopra ogni cosa. Voi credete che Cristo è sopra ogni cosa? Cristo è sopra Satana. Cristo è sopra ogni potestà, Cristo è sopra ogni autorità, il governo italiano, quello americano, Lui è sopra il tuo datore di lavoro, Lui è sopra il tuo proprietario di casa, Lui è sopra ogni nome che si nomina in questo mondo e anche nome che non conosciamo ancora. In poche parole, Cristo è sopra tutto, ieri, oggi e in eterno. Quindi se Lui è sopra tutto, non è capace di prendere cura di noi. Dio vuole che noi cominciamo a vivere questa realtà, fratelli. Di non essere sconfitto già nella nostra mente. Ah, perché la mia vita va così male? Oh, perché Dio è contro di me? Questa è una bugia che Satana vuole che tu credi. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dio è con me. Amen. E con voi? Lo crediamo veramente? Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Quindi non è un uomo a Roma che è il supremo capo della Chiesa. È Gesù Cristo. Quando mi chiedono chi è il vostro capo, che a volte mi chiedono, nella chiesa protestante, chi è il vostro capo? Gesù Cristo. Ah, va bene. Ma qui sulla terra chi c'è il vostro capo? Gesù Cristo. Vabbè, ma anche la chiesa Montebelluna, Gesù Cristo. Sempre Lui capo, sempre. Nella tua vita personale, Gesù Cristo. Sempre Lui è capo. Anzi, il pastore dice sotto pastore, noi siamo sotto pastore, perché il sommo pastore unico è il suo nome Gesù. E poi quest'ultimo versetto in capitolo 1, leggiamo 22 di nuovo. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui. Notate chiaramente, è molto profondo questo, il compimento di lui che porta in compimento ogni cosa in tutti. Magari è un po' difficile capire questo linguaggio, per me che sono straniero in italiano, magari non mi fa molto senso, ma qui Paolo sta dicendo che il corpo di Cristo, chi è il corpo di Cristo? Siamo noi. Che il corpo di Cristo è il compimento. Il compimento cos'è? La pienezza, è un altro modo di dire la pienezza. Il corpo, noi, siamo la pienezza di colui che compie ogni cosa. Quindi noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Queste sono le cose insieme che facciamo, il ministero di questa Chiesa. Ognuno siamo partecipi, ognuno abbiamo un ruolo importante. E a noi, ognuno, di scoprire qual è il ruolo che abbiamo nel corpo di Cristo. Signore, cosa hai per me in questa comunità? Qual è il mio compito? Qual è il ministero che hai per me in questa comunità? Magari sarà solo lì a essere alla porta, dico solo perché e non voglio che fraintendete che forse è una cosa minima. Magari sarà lì a salutare i fratelli e dire gloria a Dio fratello, buona giornata, Dio ti benedica, ma di incoraggiare, magari chiamare, andare a visitare qualcuno. Ognuno di noi dobbiamo pregare, Signore sono tuo servo, cosa devo fare per te? Amen. Noi abbiamo una mentalità troppo cattolico romano, no? Che c'è il sacerdote, lui deve fare tutto, ma questo non è biblico. Il compimento del corpo di Cristo siamo ognuno di noi, quindi vuol dire che la vera pienezza di Cristo non si può compiere senza ognuno di noi. Siete d'accordo? E ogni chiesa, ogni persona che crede veramente in Cristo. Noi non possiamo dire alla Calvary Chapel non abbiamo bisogno dei battisti, non abbiamo bisogno dell'Assemblea di Dio o questo o quello, perché non è vero, noi abbiamo bisogno, perché il corpo di Cristo non è pieno senza di loro. Amen.